avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Quale eredità politica lascerà David Sassoli? Che giornalista e che politico è stato? Benvenuti al Mondo alla Radio, io sono Alessandro Guarasci.
In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta e abbiamo avuto paura, ma abbiamo reagito e costruito una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo visto nuovi muri, i nostri confini, in alcuni casi sono diventati i confini tra morale e immorale, tra umanità e disumanità. Muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra, dalla povertà. Abbiamo lottato accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, accanto alle donne, che chiedono diritti e tutele, a chi chiede di proteggere il proprio pensiero accanto a coloro che continuano a chiedere un'informazione libera e indipendente. Abbiamo finalmente realizzato, dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è più né tollerabile né accettabile.
Mr. Sassoli died at the age of 65.
Oggi a Roma alle 12 ci sono stati i funerali del presidente dell'Europarlamento David Sassoli, deceduto martedì. Ad officiarli il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, compagno di scuola di Sassoli al liceo Virgilio di Roma. Il cardinale lo ha definito credente sereno ma senza evitare i dubbi e gli interrogativi difficili, fiducioso nell'amore di Dio. Ed ancora:
David era un uomo di parte e anche un uomo di tutti, perché la sua parte era quella della persona. Per questo per lui la politica era e doveva essere per il bene comune e la democrazia sempre inclusiva, umanitaria e umanista.
Tanta la gente comune che oggi e ieri alla Camera Ardente, al Campidoglio, gli ha reso omaggio.
È stata una persona corretta. La sua vita ha parlato per lui.
Gentile e anche molto preparata.
Correttissima, con tanto garbo, con tanta...
Che aveva delle idee noi molto, cioè, che condividevamo per quanto riguarda appunto l'Europa.
Una bellissima persona, molto garbata, che è stata insomma una grande persona.
Perché è stato un buon federalista europeo.
Ora noi cercheremo di capire alcuni aspetti di Sassoli, politico e giornalista. Ad esempio, nel 2020 partecipò al convegno organizzato dalla CEI a Bari sul Mediterraneo. Un'analisi lucida di che cosa oggi il Mare Nostrum, così ci ha detto il vescovo di Campobasso, Monsignor Giancarlo Bregantini.
Per me era anche inedito il personaggio, se non era così, vederlo dal vivo, sentirlo parlare con quel tono acceso, chiaro, senza mai essere accusatorio, ma profondo e vivace, pur esemplare ed fortemente profetico, in un'analisi dettagliatissima del sociale. Quella grande frase che lui disse, dove praticamente si dice proprio questa esperienza, che il Mediterraneo è l'incrocio tra quelle tre realtà ivi presentate, è una palestra di alterità, una palestra di diversità, una palestra di reciprocità. Queste parole sono state per noi di grandissimo aiuto, perché veniva dal cuore dell'Europa, che noi tutti sentivamo lontanissima. Quel giorno Sassoli cosa fece? Creò come un ponte tra la lontana Bruxelles, che sembrava fuori dalla nostra portata, e la realtà del Mediterraneo. Aver congiunto Bruxelles col Mediterraneo è stato il prodigio che ha fatto lui quel giorno. Finalmente l'Europa non si è sentita qual è che guarda le nazioni rivierasche del Mediterraneo come se i profughi fossero il problema loro, ma che ha fatto capire che l'Europa è coinvolta in questa esperienza e che solo l'Europa, guardando così, può risolvere insieme il problema.
Da Sassoli, monsignore, in quel caso è arrivato un messaggio di unità?
continentale, sì sì, cioè fece capire che noi c'eravamo lì, non eravamo per fare un discorsetto tra noi nazioni buone, pie, sante, attorno al cardinale, ma eravamo lì per capire che ciò che dicevamo aveva un valore politico di grande rilevanza, perché l'Europa non poteva più dire cioè, è un problema dell'Italia, della Grecia e della Spagna, cioè non è un problema delle nazioni riverasche, ma è un nostro problema, perché è questo il passaggio che lui ci ha fatto fare quel giorno, ed è questo che l'Europa deve fare. Quando alza i fili spinati, vuol dire che non ha capito che il problema del Mediterraneo non è un problema di tre nazioni, è un problema dell'intero continente europeo. Questo è il passaggio che lui ci ha fatto fare quel giorno.
Ma secondo lei in Europa c'è oggi chi può raccogliere il suo testimone?
Questa è la sfida. Del resto, la pandemia ci ha fatto capire proprio questo. Noi credevamo di essere i migliori fuori dal mondo, invece siamo diventati il focolaio del mondo. Allora non è più possibile che noi ci pensiamo sempre fuori, al di là, superiori. Siamo dentro anche noi nella esperienza negativa della fragilità umana, della storia, no? Abbiamo bisogno anche noi di un cuore nuovo, diverso. Ecco perché innalzare i fili spinati è qualcosa di incredibilmente antiquato, vecchio, che sa di non, se tu li alzi con la nazione vicina, prima o dopo lo innalzi col cognato, col vicino di casa, con il tuo avversario politico, cioè praticamente il tuo cuore diventerà sempre come un filo spinato. Questo è il messaggio che ci ha fatto capire quel giorno, cioè il Mediterraneo è la chiave di volta del futuro del mondo.
Ricordiamo che Sassoli decise di lasciare aperto il Parlamento europeo anche durante la fase più dura della pandemia e il lockdown, una decisione che fu apprezzata da tanti. Seguì da vicino tutte le trattative per il Recovery Fund, facendo capire che solo attraverso la solidarietà l'Europa poteva rimanere unita. Ne sono convinti anche Brando Benifei, capo delegazione PD al Parlamento europeo, e l'europarlamentare Patrizia Toia.
Sì, secondo me assolutamente sì, in quanto è stato evidente il ruolo del Parlamento dentro la definizione di quello che doveva essere il piano di ripresa, certamente la grande spinta sulle direttrici fondamentali, cioè la sostenibilità ambientale, la transizione digitale inclusiva e i grandi temi sociali, è diventato diciamo un impianto che è il frutto anche del ruolo che il Parlamento europeo è riuscito a mantenere grazie in quella fase, grazie al fatto che Sassoli aveva deciso di mantenere il Parlamento aperto e attivo attraverso l'utilizzo delle tecnologie, attraverso un meccanismo di ibridazione delle riunioni tra fisiche e virtuali. Anche nel momento peggiore il Parlamento europeo è l'unico Parlamento del mondo che non si è mai fermato, tanto che è stata imitata poi da altre parti del mondo, non solo d'Europa, lo sforzo per appunto mantenere in vita attiva l'organizzazione dell'istituzione parlamentare. È stato importante perché ha permesso appunto al Parlamento di incidere anche nella costruzione del PNRR, sia perché nascesse, cioè facendo la pressione fortissima nello scontro che c'è stato fra i governi contro l'idea che bastassero gli indebitamenti nazionali agevolati attraverso il MES, attraverso il SURE, cose utili, alcune sono state fatte, come SURE che è servita in maniera molto importante a finanziare con un indebitamento facilitato, favorito, semplificato nel nostro paese. Ma l'idea di avere un grande piano di rilancio, qualcosa che avesse anche un grande significato politico, perché certo, Nasce una fiscalità comune, un debito comune.
Ma secondo lei Sassoli come è riuscito a convincere il Nord Europa, solitamente più frugale, ad una maggiore solidarietà?
Penso che la questione non sia in realtà questa, nel senso che i paesi del nord, i paesi frugali, i paesi che erano contrari, si sono convinti per il fatto che la realtà gli ha mostrato che c'era la necessità di far ripartire l'intero mercato comune perché le loro economie potessero ripartire. Non c'era la possibilità per Danimarca, Germania, di ripartire davvero se il Sud Europa non poteva avere un futuro, perché saltava completamente il mercato interno, che è la base della solidarietà europea. Quello che è riuscito invece però a fare Sassoli è far sì che le voci che erano in grado di spingere a fare questa riflessione e prendere queste decisioni sono state molto forti e non silenti. E una voce fondamentale è stata quella del Parlamento europeo, che lui ha portato a tutte le riunioni del Consiglio, a tutte le sedi delle discussioni. Quindi non è neanche giusto dire che è Sassoli che ha convinto questi leader, eccetera. Sarebbe, secondo me, una semplificazione sbagliata. È il fatto che Sassoli è riuscito, con la sua autorevolezza, unita anche a un tratto, posso dire, umano, ma nel senso di avere chiari valori di fondo, sempre.
Innanzitutto ha contribuito, diciamo, ad avvicinare l'Europa col suo modo di viverla e di rappresentarla, perché è riuscito a essere molto empatico e quindi a dare una comunicazione sull'Europa, un racconto, una rappresentazione dell'Europa non chiusa nelle stanze, non misteriosa nel linguaggio, non astrusa nelle strategie, ma molto concreta, molto aperta, molto ispirata anche ad alcuni valori. E questo, secondo me, ha avvicinato, per quello che proprio ho visto anche in questi giorni, ma verificavo anche prima, ha avvicinato per esempio molti giovani o molte persone disattente sull'Europa, che però in questo modo hanno visto un rappresentante dell'Europa che incarnava un approccio molto più vicino, più dialogante, più attento ai cittadini. E poi lo ha fatto nei contenuti, perché lui ha cambiato proprio, diciamo, l'Europa, contribuendo a far avanzare alcuni contenuti fondamentali, dal discorso istituzionale, un'integrazione maggiore, un'Europa più unita, un'Europa più Europa, a quello della solidarietà, per esempio, le sue iniziative, non solo i richiami nei discorsi, ma le sue iniziative, pensa a quella straordinaria durante la pandemia di accoglienza in locali dell'Europa di donne vulnerabili, di messa a disposizione dei locali della mensa per preparare i pasti, quindi cose concrete, anche da qui, da un'istituzione che sembra lontana. Il tema dello Stato di diritto, l'intransigenza con l'Ungheria, è stato molto intransigente su queste cose, e quindi è poi il discorso spesso critico e propositivo di una Europa diversa sotto il profilo della governance economica, e questo si percepiva, cioè si sente una persona che, parlando a un'autorevole posizione di presidente di un'istituzione, ti dice l'Europa deve essere più sociale, deve fare questo, l'Europa deve finanziare la ricerca, l'Europa deve cambiare la politica economica dall'austerità alla crescita, penso che dia l'idea di un'immagine di Europa diversa per la quale lui ha lavorato, insomma, e ha ottenuto risultati. Questo, secondo me, ha contribuito.
Onorevole Toia, Sassoli sarebbe stato sicuramente anche una risorsa per la politica interna italiana.
Sì, in due sensi, anche qui poteva essere una risorsa anche per un ruolo italiano, per esempio nelle istituzioni, non so dove le contingenze politiche portavano. È una risorsa perché, secondo me, c'è bisogno in Italia di incarnare, coltivare, eccetera, anche tutto questo filone, diciamo, delle proposte politiche ispirate un po' a un certo cattolicesimo democratico, che oggi si stanno affievolendo perché mancano i protagonisti o vengono man mano meno. Ne sono rimasti sul campo, però occorrerà che qualcuno prenda un po' questo testimone, sviluppi, e quindi secondo me poteva essere una risorsa per la politica italiana anche dal punto di vista proprio delle sue proposte, della sua figura, del suo profilo, insomma, ecco, perché non era un uomo che, diciamo, usava i valori per contrapporsi, però attraverso le sue proposte passavano anche alcuni valori del personalismo, eccetera, quindi poteva e certo potremmo coltivarla ricordando le sue parole, eccetera, però avrebbe potuto anche svolgere dei ruoli, diciamo, di formazione alla politica, di avvicinamento anche sotto, oppure avere delle cariche anche politiche. Certo che è una perdita europea ed è una perdita italiana.
formazione negli scout, la militanza nel giovine ADC, poi la comunanza con gli ideali del cattolicesimo democratico. Così lo racconta il senatore Roberto Di Giovanpaolo, che conobbe Sassoli fine dagli anni 70.
L'idea d'Europa è un'idea universale, diciamo, in realtà che non riguardava semplicemente il continente europeo, ma era l'idea di un cattolico democratico che sa che sulla costruzione, diciamo, dell'Europa si misura la costruzione dell'umanità. E in questo è assolutamente dentro a tutto quello che è stato il pensiero, il magistero della Chiesa negli ultimi 60-70 anni, diciamo, dal preconcilio Vaticano II in poi.
Ecco, Di Giovanpaolo, tu l'hai detto, un cattolico democratico. Concretamente, diciamo, questo poi come si esplicava nella sua vita politica, professionale, ma anche nel suo agire nella vita di tutti i giorni?
Beh, David è stato, diciamo, il fratello maggiore di molti di noi ed è stato il tramite col fratello maggiore che abbiamo avuto tutti, anche lui, che è stato Paolo Giuntelli. Questo significava certe letture assieme, significava certe chiacchierate assieme, significava certi libri da scambiarci, significava certi gesti da commentare assieme, insomma vivere una sorta di piccola comunità, insomma, fraterna e per certi versi, anche considerando quello che ci ha insegnato Paolo Giuntella, un'agape fraterna continua e quotidiana.
Ecco, se non sbaglio, tu lui l'hai conosciuto anche ai tempi dell'università. Qual è stato il suo impegno e soprattutto quale ricordo, diciamo, un po' più personale ci puoi dare di lui?
Ma sì, io ho avuto la fortuna di conoscere Davide in realtà mentre ero al liceo. Davide era all'università, perché va detto che giustamente Fabio Martini ha ricordato il fatto che è stato un ottimo giornalista e soprattutto che quando ha scelto la politica non è tornato indietro, non c'è stato questo elastico che spesso si fa, però io invece vorrei ricordare che è stato politico sin dall'inizio, anzi forse il giornalismo, che pure ha ben praticato, è stata una parentesi, perché nel 77, quando ci furono i primi decreti delegati, quindi le prime elezioni all'interno delle scuole, Davide era già impegnato, era responsabile praticamente della scuola per il movimento giovanile della Democrazia Cristiana, e quindi diciamo che ci conoscemmo proprio perché lui organizzava quelli che di noi si stavano impegnando come candidati nei consigli scolastici distrettuali o nei consigli d'istituto. E quindi è stata una frequentazione, diciamo, sin da quei tempi, insieme ad altri che poi sono diventati anche classe dirigente e politica di questo paese. Penso a Franceschini, a Lusetti, a tantissime altre persone che poi hanno svolto un ruolo politico, diciamo, culturale o di cultura politica, come alcuni formatori come Gino Mazzoli o come Federico Mioni.
Che cosa ti rimarrà di lui, per chiudere?
Rimarrà come è rimasto con Paolo, la sofferenza dal punto di vista umano di non aver potuto avere ancora altro, ma dal punto di vista di quella comunità, di quel gruppo, di quell'acape fraterna di cui dicevo prima, è come se continuasse, diciamo. Alcuni di noi sono in questo mondo e alcuni sono già nel regno di Dio, ma questa acape continua.
Ma Sassoli è stato anche un giornalista, prima l'agenzia Asca, poi il giornale Il Giorno, poi la RAI, dapprima Rai 3 e in seguito il TG1. Un volto noto che tutte le sere entrava nelle case degli italiani con l'edizione delle ore 20. Di questo proprio ce ne parla Marco Frittella, attuale giornalista del TG1.
Dunque, Sassoli giornalista era un Sassoli che sapeva unire la ricerca della giornata politica, della dimensione politica della vita nazionale, con una forte passione e gusto per la cronaca. Quindi voglio dire che riusciva ad unire cronaca e politica insieme. Questo lo dimostra la sua lunga esperienza non soltanto al TG1, ma anche nelle trasmissioni che ha condotto precedentemente e in cui si è misurato con temi come i processi per strage, i processi di terrorismo, Tangentopoli, i processi per mafia. Quindi avendo una forte sensibilità, diciamo, politica, una forte consapevolezza politica e cultura politica, questa mi serviva come chiave di lettura per i grandi fatti di cronaca che poi lui ha seguito.
Fritella, possiamo dire che Sassoli era anche un giornalista che dava voce a chi la voce sui grandi mass media solitamente non ce l'ha. Pensiamo a tutta quella categoria degli ultimi e degli emarginati di cui spesso parla Papa Francesco.
Sì, assolutamente sì, perché questo appartiene proprio alla sua cultura, diciamo così, alla sua origine, alle sue radici. Non bisogna dimenticare che David Sassoli è figlio di una tradizione cattolico-democratica molto forte, questo per ragioni familiari e per ragioni personali, di scelta personale. Quindi sicuramente l'attenzione per gli ultimi è sempre stata presente nel suo lavoro di giornalista e successivamente come esponente del mondo delle istituzioni, cioè le ricordiamo i suoi appelli per i migranti, per esempio, quando chiedeva all'Europa di non erigere muri e di occuparsi delle persone che bussavano alla nostra porta, bussano alla nostra porta, ma questo è, come dire, la coerente continuazione delle cose che lui faceva già da giornalista, le inchieste che lui faceva già da giornalista al TG1 e al TG3 prima.
Voi in questi giorni al TG1 siete stati sicuramente inondati di tanti messaggi, anche di persone che non lo conoscevano direttamente. Siete in qualche modo rimasti sorpresi?
Ma io sono veramente molto colpito, dal tipo di attenzione che c'è stata, dal tipo di affetto, di solidarietà, di vicinanza nei confronti di David Sassoli. Sassoli era molto più amato di quanto noi stessi sapessimo o potessimo misurare, perché l'ultima volta che si è misurato, come dire, il suo consenso era un consenso di tipo politico, cioè voglio dire quando era stato eletto al Parlamento europeo, ma non avevamo secondo me la percezione di quanto invece lui fosse proprio vicino alla coscienza popolare, perché i messaggi, ma basta guardare i social straripano di messaggi in cui si dimostra dolore, partecipazione, solidarietà. Quindi era una figura straordinariamente popolare, più di quanto tutti noi pensassimo.
Ci sono da notare però anche alcuni messaggi di haters, per fortuna pochi. Sembra quasi una deriva dei social questa.
Sì, è una cosa veramente terribile, una cosa miserabile, una cosa che fa male al cuore, una cosa veramente odiosa, che ci dimostra che i social sono obiettivamente uno strumento di comunicazione, di dialogo, di confronto nella società, ma che possono essere anche dei straordinari veicoli di odio, e io penso che portati all'ultima conseguenza questi veicoli mal gestiti, non ordinati, non regolamentati, perché di fatto non sono regolamentati, secondo me possono costituire un pericolo perché diffondono odio, perché diffondono brutte false notizie e quindi in qualche modo insidiano la stessa stabilità democratica.
E allora grazie per averci ascoltato, abbiamo dedicato questa parte del Mondo alla Radio al ricordo appunto di David Sassoli, presidente dell'Europarlamento e giornalista. Oggi i funerali. Speriamo davvero che la sua eredità politica possa essere raccolta da qualcuno. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci.